il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Atteso in giornata il rientro del consigliere federale Guy Parmelin dagli Stati Uniti sull'esito effettivo dei colloqui sui dazi, al di là di dichiarazioni improntate ad un cauto ottimismo, per ora bisognerà aspettare. Intanto però i segnali sul nefasto influsso delle tasse americane all'importazione si moltiplicano. Oggi emerge il dato del settore tecnologico esportazioni negli USA, -14%. L'Ucraina fatica sempre di più a difendersi dai droni e dai missili russi. La scorsa notte almeno 4 morti, decine di feriti, colpite svariate zone di Kiev. Le cose non vanno meglio al fronte, difensori in difficoltà, in particolare nel sud-ovest. Si delinea l'operazione statunitense nei Caraibi, nel mirino soprattutto il Venezuela. Ora ha un nome, Southern Spear. L'obiettivo dichiarato è rimuovere i narcoterroristi dall'emisfero sud. A Zurigo sviluppata una tecnologia che potrebbe essere rivoluzionaria per la medicina. Robots millimetrici trasportano il medicamento nel punto esatto del corpo in cui serve. Allora, dicevamo, dovrebbe rientrare oggi il ministro dell'economia Guy Parmelin da Washington, dove è stato, come sappiamo, per ulteriori negoziati in merito ai dazi imposti dagli Stati Uniti alla Svizzera. L'obiettivo, lo ripeto, è di ottenere lo stesso livello di tassazione imposto all'Unione Europea, 15% invece dell'attuale 39%. Al di là del cauto ottimismo che circola da alcuni giorni e dalla breve dichiarazione dello stesso Parmelin, che ieri sera ha detto che quasi tutto è stato chiarito definendo l'incontro positivo, non ci sono però ulteriori dettagli. Intanto la situazione economica dell'industria tecnologica svizzera si conferma però molto tesa, in buona parte proprio a causa di questi dazi. -14% le esportazioni negli Stati Uniti. Oggi l'associazione Mantello di categoria su SMEM ha pubblicato il suo rapporto trimestrale. Se negli ultimi 3 mesi la situazione è in realtà leggermente migliorata, il computo annuale rimane negativo e il rapporto evidenzia come siano le piccole e medie industrie a soffrire. Ma sentiamo Marzio Minoli.
Tra luglio e settembre il fatturato globale dell'industria tecnologica elvetica è cresciuto del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un buon risultato, ma da SwissMem rendono attenti che questa crescita è dovuta soprattutto al fatto che un anno fa i volumi sono stati particolarmente bassi. Se si analizzano invece i dati da inizio anno, quindi da gennaio a settembre, il quadro della situazione rimane piuttosto oscuro, con il fatturato sceso dello 0,7%, un dato che apparentemente sembra contenuto, ma questo solo grazie alle grandi aziende. Le realtà più piccole, che rappresentano la stragrande maggioranza del tessuto industriale elvetico, hanno visto una diminuzione dei ricavi del 9%. A pesare soprattutto i dazi statunitensi. Solo negli ultimi 3 mesi le esportazioni oltreoceano, infatti, sono diminuite del 14,2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Oltre agli Stati Uniti è da segnalare anche la debolezza del mercato asiatico, mentre a mitigare parzialmente questo momento ci ha pensato l'Unione Europea, verso la quale si è vista una crescita della domanda dei prodotti elvetici. Per il futuro SwissMem non prevede un'inversione di tendenza, anche se si dovesse risolvere la questione dazi con gli Stati Uniti, è il quadro mondiale a preoccupare, senza contare poi la cronica forza del franco che non favorisce l'industria di esportazione.
Sul fronte tecnologico però ci sono anche delle buone notizie, dal settore dell'innovazione in particolare. Un team di ricercatori del Politecnico di Zurigo ha presentato qualcosa che potrebbe cambiare notevolmente la medicina nei prossimi anni. In pratica hanno sviluppato dei, diciamo un po' impropriamente, robot microscopici che possono navigare nei nostri vasi sanguigni per portare dei medicamenti laddove effettivamente più ce n'è bisogno, il che vorrebbe dire maggiore efficacia da una parte e minori effetti collaterali dall'altra. Johnny Canonica ne ha parlato con uno dei ricercatori che ha ideato questi microrobot, il dottor Fabian Landers.
Delle piccole sfere gelatinose di colore nero con un diametro che può variare tra il 0,5 millimetro e i 2,5 millimetri. Ecco come si presentano questi micro robot sviluppati dal Multiscale Robotic Lab del Politecnico di Zurigo. Gelatinosi perché devono potersi sciogliere nel corpo umano, neri perché contengono delle particelle di ossido di ferro, il materiale che permette ai medici di guidare questi robot per il mezzo di campi magnetici al punto previsto per il rilascio del medicamento.
Wir sehen momentan eigentlich eine ganze Menge Krankheiten, die Roboter eingesetzt werden könnten.
Noi pensiamo che questi robot possano essere impiegati per curare parecchie malattie, spiega il dottor Fabian Landers del Multiscale Robotic Lab del Politecnico di Zurigo. Concretamente, abbiamo sviluppato un sistema di guida e tracciamento di questi microrobot che trasportano i medicamenti. Nella fase di test, condotti su cavie, si è lavorato molto su trombi di sangue da sciogliere, come nel caso di ictus cerebrali, o su infezioni locali da curare con antibiotici. Ma non solo, ancora Fabian Landers. Con i tumori vediamo molti campi di applicazione. Se si pensa a una chemioterapia, durante la quale parecchio del medicamento che il paziente deve assumere arriva in punti dell'organismo nei quali non è previsto vada, sarebbe molto vantaggioso poter portare la medicina nel punto esatto in cui quel medicamento deve agire.
Medicamente mit der Kapsel genau an die Stelle zu bringen, wo man die Medikamente auch braucht.
I test sono stati positivi nel 95% dei casi, i robot sono stati condotti là dove previsto. I ricercatori sperano ora di poter iniziare dei test clinici con esseri umani. Il prossimo obiettivo è quello di trasformare quello che attualmente è un progetto di ricerca in una spin-off per poter richiedere e ottenere un'approvazione dalle autorità sanitarie. Di base il processo che porta l'autorizzazione di un impiego di una simile tecnologia dura tra i 5 e i 10 anni, spiega il dottor Landers. Tutto dipende dall'importanza che le autorità danno a un progetto simile. L'utilizzo di questi microrobot negli ospedali non è quindi dietro l'angolo, ma dal 2030 i pazienti potranno magari essere curati anche grazie a questa tecnologia.
Dall'estero adesso, nuovo bombardamento russo sulla capitale ucraina la scorsa notte, uno dei più intensi degli ultimi tempi. Almeno 4 persone sono morte, altre 25 sono rimaste ferite, mentre la città è rimasta in gran parte senza elettricità. I dettagli sulla notte di attacchi dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
È stato uno dei più intensi attacchi che abbiano mai colpito Kiev. 430 droni e 18 missili hanno preso di mira la capitale ucraina a partire dall'una di notte e fino all'alba. L'aviazione ucraina dice di aver abbattuto quasi tutti i bersagli, ma la sensazione di chi si è trovato sotto la pioggia di droni russi è che le difese cittadine ucraine siano state soverchiate. Per 5 ore le esplosioni hanno risuonato fortissimo in tutta la città, compreso il centro storico e il quartiere governativo. Dopo i primi scoppi, Kiev è rapidamente sprofondata nel buio quando alcuni missili russi hanno colpito una delle principali centrali termiche che alimentano la città. Frammenti di drone o di missile hanno danneggiato l'ambasciata dell'Azerbaigian a pochissima distanza dal centro storico. Il presidente Zelensky lo ha definito un attacco calcolato per infliggere il massimo danno alle infrastrutture civili. Almeno 30 edifici residenziali sono stati danneggiati e c'è il sospetto che nuove vittime potrebbero trovarsi sotto le macerie. Le autorità cittadine dicono che quasi tutti i quartieri della città hanno subito danni. Mosca invece rivendica di aver colpito soltanto impianti industriali ed energetici. L'attacco è sembrato una replica del raid contro Kiev avvenuto esattamente una settimana fa, quando i russi avevano usato un numero di missili molto superiore alla media per superare le difese ucraine e colpire una delle centrali elettriche nei pressi della capitale e lasciare così la città al buio e al freddo. Ma ieri anche gli ucraini hanno colpito la Russia. Immagini diffuse nella notte mostrano il porto di Novorossiysk sul Mar Nero avvolto dalle fiamme. L'Ucraina risponde agli attacchi russi con le sue forze a lungo raggio, ha annunciato questa mattina il presidente Zelensky.
L'Ucraina risponde alla Russia, ma l'Ucraina è sempre più in difficoltà anche al fronte. La situazione è particolarmente delicata in questi giorni anche per quanto sta andando in scena lungo la linea del fronte sudorientale del paese. Qui le cose si stanno muovendo molto più in fretta rispetto ai mesi scorsi. Sentiamo Piero Grabeck.
Sì, diciamo che l'esercito russo ha probabilmente trovato una sorta di ventre molle in questa lunghissima linea del fronte e lo ha trovato nelle regioni di Zaporizhia e Dnipropetrovsk, nei loro territori orientali. A sud dunque di Pokrovsk, città da lunghi mesi sotto attacco sulla quale si è concentrata l'attenzione mediatica e ora però sul punto di cadere sotto i colpi russi. Non è più solo il Donbass il vero punto focale e caldo del conflitto. Più a sud, a sud-ovest, l'esercito russo sembra quasi correre nella sua invasione, nella sua avanzata verso ovest dalla fine dell'estate scorsa, perché lì le truppe ucraine appaiono meno attrezzate per fermarlo e questo anche a causa dell'impegno richiesto dal fronte di Kupiansk, molto più a nord, e di Pokrovsk, dove è stato necessario inviare soldati d'élite per contenere le infiltrazioni russe. E poi a sud c'è una vastissima campagna che offre poche possibilità di trincerarsi, di difendersi. Le bombe russe possono distruggere facilmente le strutture di difesa e mancano anche dei grossi centri urbani dove asserragliarsi per frenare un'avanzata militare. Questa evoluzione sembra ora mettere particolarmente a nudo la carenza di soldati in campo ucraino, costantemente sottodimensionato rispetto ai mezzi di cui dispone la Russia, per questa invasione che continua comunque a rivelarsi costosissima in termini di vite umane, di soldati caduti al fronte durante gli incessanti tentativi di sfondamento delle linee nemiche. Azioni che ora non si compiono più con veicoli blindati, carri armati, si tratta di azioni agili in motocicletta, a piedi, per infiltrarsi tra le linee ucraine dove creare grosso scompiglio e confusione.
Continua l'escalation tra Stati Uniti e Venezuela nelle acque del Mar dei Caraibi. Washington ha infatti annunciato una nuova operazione militare, Southern Spear, lancia del Sud. Chiara Savi, ricordiamo intanto tutto il contesto.
Sì, è da agosto che Washington ha lanciato operazioni navali nel Mar dei Caraibi al largo delle coste del Venezuela e anche nel Pacifico orientale contro imbarcazioni presumibilmente cariche di droga e dirette negli Stati Uniti. Si parla di una ventina di attacchi, sulla cui base legale non c'è parere unanime, che hanno provocato un'ottantina di morti. L'amministrazione Trump motiva questa strategia con la lotta al narcotraffico. Il Venezuela è un narcostato, il suo presidente Nicolas Maduro è legato ad un cartello, il cartello dei Tren de Aragua, affermazioni che però Caracas rigetta in blocco. C'è da dire che la strategia di colpire navi senza avere la certezza del loro carico ha fatto storcere il naso a paesi alleati dell'America. La Gran Bretagna ha sospeso la condivisione di informazioni di intelligence con Washington riguardo all'area caraibica.
Veniamo allora adesso, Chiara, a questa operazione Lancia del Sud annunciata dal segretario alla difesa americano Pete Hegseth.
Allora, gli Stati Uniti hanno già rafforzato la loro presenza navale nell'area. Un paio di giorni fa la porta aerei Ford, la più grande al mondo, si è posizionata al largo delle coste venezuelane. E ora arriva questo annuncio, una missione volta a difendere la nostra patria dalla droga e eliminare i narcotrafficanti, ha scritto su X il segretario alla difesa Hegseth. A dire il vero, non ha specificato in che cosa questa missione consista. Noi promuoviamo la pace nel continente, è stata la risposta di Maduro, intercettato da un reporter della CNN.
Yes, peace, yes, peace.
Ci rivolgiamo ai cittadini americani, noi vogliamo solo la pace nelle Americhe. Maduro, che nel 2020 è stato incriminato da una corte di Manhattan dei reati federali di narcoterrorismo e traffico di droga, ha comunque annunciato un ampio dispiegamento di forze militari. Attorno a tutta questa crisi c'è chi solleva dubbi sugli obiettivi reali di Washington. Washington che da sempre condanna e sanziona il regime venezuelano, soprattutto dopo le presidenziali dello scorso anno, con la conferma di un terzo mandato consecutivo per Maduro, ma con una maggioranza di osservatori internazionali che hanno dichiarato il voto non libero e non democratico. Dall'amministrazione Trump filtrano anche informazioni riguardo all'ipotesi di operazioni della CIA in Venezuela e di interventi terrestri. Se tratta di un bluff o di qualcosa di più concreto, staremo a vedere.
Noi adesso torniamo in Europa, qui vicino in realtà, perché ieri sera è scoppiata una rivolta all'interno della Bassona, che è la carcere di Como. La prigione è uno dei penitenziari più sovraffollati d'Italia. Gli ultimi dati disponibili, aggiornati a luglio, registrano la presenza di 424 detenuti a fronte di una capienza prevista di 265. Ci sono state ore di tensione con scontri tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria e anche alcuni feriti. Una situazione tornata alla normalità in tarda serata, ma che non è nuova nell'istituto penitenziario Comasco, così come in altre strutture italiane. Sentiamo il nostro collaboratore Alessandro Braga.
Oltre 150 detenuti coinvolti, uno di loro un ragazzo di 24 anni, ferito e trasportato in ospedale in gravi condizioni, alcuni agenti finiti in pronto soccorso. E questo è il bilancio della rivolta che è stata organizzata ieri sera da un gruppo di detenuti all'interno del carcere Bassone di Como. Un clima di tensione non nuovo nell'istituto, una condizione non diversa da molti istituti lombardi, dove tra sovraffollamento e fatiscenza delle strutture la vita dei carcerati è durissima. Andrea De Santo è educatore in alcuni penitenziari lombardi e coordinatore per la CGIL del DAP, il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.
Il tema del sovraffollamento incide, il tema delle strutture incide, perché le strutture penitenziarie in Italia sono veramente vetuste.
Gli operatori del settore da tempo denunciano questa situazione, chiedendo alla politica provvedimenti che possano migliorare le condizioni di vita carcerarie. Luigi Pagano è il garante dei detenuti del Comune di Milano.
Bisogna prendere una decisione e delle misure che devono valere oggi e che devono essere eseguite oggi. Non puoi aspettare un anno, perché poi tra l'altro tra un anno la situazione sarà cambiata anche numericamente, credo, in aumento. Il piano carcere che sarà nel 2026 e non sappiamo che situazione troverà. Io continuo a dire ci vogliono delle misure deflattive, misure che sappiamo, amnistia, indulto o altre.
Richieste che però sembrano rimanere inascoltate dalla politica, che pensa invece a misure sempre più securitarie, che rischiano però di peggiorare ancora di più la situazione.
Dopo questo largo giro all'estero, dall'Ucraina al Venezuela all'Italia, torniamo in Svizzera. Ci torniamo per una domanda che si pone dopo una sentenza pubblicata oggi. La domanda è se sia lecito respingere una persona omosessuale verso un paese che punisce o perseguita l'omosessualità. La questione, dicevo, è tornata d'attualità qui in Svizzera per una sentenza. Il caso riguarda una donna tunisina che, secondo le autorità vodesi, avrebbe semplicemente potuto dissimulare la propria omosessualità nel suo paese. Inaccettabile, secondo il Tribunale federale, ma adesso ci spiega tutto Gianluca Olgiati.
Vivere liberamente la propria omosessualità è impensabile in buona parte del continente africano. Non fa eccezione la Tunisia, dove si rischiano fino a 3 anni di carcere. E l'argomento con cui una donna tunisina cerca di opporsi all'espulsione. Era arrivata in Svizzera per raggiungere la compagna con cui aveva costituito un'unione domestica registrata. Dopo la separazione, però, le autorità del Canton Vaud avevano decretato l'espulsione, anche perché la donna aveva percepito in parte indebitamente l'aiuto sociale. Il tribunale cantonale vodese aveva respinto il ricorso, ritenendo che la donna potesse vivere nel suo paese semplicemente nascondendo la propria omosessualità, ad esempio conducendo una vita anonima nella capitale. Argomento troppo sommario, secondo il tribunale federale, per il quale è lecito attendersi che le persone omosessuali si attengano a certe regole sociali del loro paese, come evitare di baciarsi in pubblico, ma pretendere che nascondano completamente il proprio orientamento equivale a negare una parte importante dell'identità, quindi contro la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E allora, la persecuzione dell'omosessualità basta a garantire il diritto d'asilo? No, per i giudici federali l'analisi va fatta caso per caso, così anche per la donna tunisina. La sentenza non significa che possa rimanere in Svizzera. Il caso viene rispedito alle autorità e tribunali del Canton Vaud, chiamati a verificare in modo più approfondito se la donna rischia davvero trattamenti inumani qualora dovesse tornare in Tunisia. Se sì, non può essere espulsa.
In chiusura, un contributo relativo a una delle prossime votazioni federali, quella sulla tassa sulle eredità, un'opportunità per rimpolpare le finanze federali in tempi difficili o un azzardo che rischia di far fuggire ottimi contribuenti? Questa è la domanda che si pone oppone l'iniziativa, lo sappiamo, dei giovani socialisti che propongono una tassa di successione del 50% sui patrimoni oltre i 50 milioni di franchi. Una proposta che divide la politica non solo sul principio ma anche sui possibili effetti fiscali. In questo approfondimento, curato da Anna Valenti, sentiamo i fronti opposti sulle ricadute per lo Stato di questa iniziativa.
Fino a 6 miliardi di franchi è quanto stimano di poter incassare i promotori dell'iniziativa tassando le eredità sopra i 50 milioni. Secondo loro sarebbero solo 2.500 i super ricchi toccati. Uno studio dell'Università di Losanna parla invece di circa 300 famiglie chiamate alla cassa. Una minoranza ristretta per un introito potenzialmente significativo per le casse federali, a detta dei giovani socialisti. Un'illusione, un'iniziativa ingiusta, secondo Alex Farinelli, consigliere nazionale liberale e radicale. I superricchi pagano già sul reddito e sostanza. L'effetto sulle finanze pubbliche potrebbe persino essere negativo.
Perché le persone facoltose, se confrontate ad aumenti di imposta, tendono ad andarsene. Abbiamo visto con la Norvegia, che è passata da una tassazione dall'1 all'1,1%, centinaia di persone hanno lasciato il paese, tra l'altro venendo a stabilirsi in Svizzera.
Visione opposta a quella del consigliere nazionale socialista Bruno Storni, che sostiene l'iniziativa.
Quando il Canton Zurigo ha eliminato la possibilità della tassazione per i globalisti, e tutti dicevano questi se ne andranno, non è successo. Comunque i super ricchi si sono arricchiti molto negli ultimi 20 anni. In generale la ricchezza si sta concentrando in poche mani e è giusto che a questa parte della popolazione ceda qualcosa.
Ma visto il piano di risparmio strutturale avviato dal Consiglio federale, che fatica ancora a produrre risultati, e con compiti pubblici sempre più onerosi, se si esclude questa via, dove trovare le risorse? Alex Farinelli.
Dobbiamo smetterla di continuare semplicemente a cercare nuove imposte, dobbiamo cercare di impiegare al meglio i soldi che abbiamo a disposizione e poi forse anche cercare di continuare a far sviluppare la nostra economia ed essere attrattivi, perché questo ha fatto crescere il nostro paese. Esempi a noi vicini di paesi che invece hanno continuato ad aumentare le imposte, come la Francia o come l'Italia, ci mostrano che non è questa la strada da seguire se vogliamo avere uno sviluppo che generi benefici per la popolazione.
Perché vincolare gli introiti dell'iniziativa alla sola politica ambientale? Bruno Storni.
Il grosso rischio che abbiamo sono i cambiamenti climatici. I super ricchi si spostano coi jet, hanno yacht privati e consumano un sacco di energia per rapporto alla popolazione e quindi andiamo a prendere un po' di soldi nelle successioni dei super ricchi e ripariamo i danni che vengono fatti a livello climatico. È una questione di necessità. Lo Stato in futuro avrà bisogno di più mezzi, bisognerà comunque trovare delle nuove entrate e la tassa di successione è una di queste.
Tra visioni diametralmente opposte sarà il voto a tracciare la rotta.
Chiudiamo qui, buona giornata a tutti.